Ok, l'ultima lezione, abbiamo parlato di Re Davide, che a diversi è piaciuta particolarmente quella lezione. E stasera, come dicevo prima, finiamo il nostro libro. Siamo arrivati a questo bel traguardo. Adesso, riprendo proprio le ultimissime righe, di quello che avvenuto settimana scorsa. Che è Re Davide, quindi chiamato il cuore del mondo. Il cuore di David non ha mai cessato neanche per un secondo di bramare e di desiderare ardentemente la luce di Hashem. Raggiunse un livello, perciò non aveva altro che passione e amore per Hashem. Raggiunse un livello dal quale completò il libro dei Salmi con parole che dice: lascia che ogni anima lodi il Signore, alleluia. Con ogni singolo respiro, Davide avrebbe ringraziato Hashem, perché vi ho spiegato l'altra volta che Neshama, che vuol dire anima, e Neshima, che vuol dire respiro, è entrata Sabrina, buonasera, sono le stesse lettere. Neshama e Neshima, ogni persona, ogni anima, ogni persona e ogni respiro. Cosa vuol dire? Ovvero che ogni persona, che ha ogni respiro, noi dobbiamo ringraziare Hashem. Ogni respiro, non una volta al giorno, una volta alla settimana. Ogni respiro che entra, dice grazie Hashem che sto respirando. Perché sappiamo benissimo che non è sottinteso. Non è sottinteso. Come ha fatto David a raggiungere un tale livello di completa emunah, di completa fede? Allora, risponde solo attraverso le prove e le sue battaglie contro lo Yetzer Hara. La lotta ti fa diventare forte. Combattere contro il male che c'è in te stesso, contro lo Yetzer Hara, è quello che ti fa forte. La vita difficile fa forza. Le prove giornaliere, quotidiane, difficoltà, tutto questo ci rendono forti. E l'unico motivo perché noi abbiamo queste sofferenze, queste difficoltà, Hashem ci manda questo per farci guadagnare ogni cosa che noi abbiamo. Dio non vuole regalarcela, ce la vuole che noi la studiamo. E perciò la vita è difficile, la vita è dura. E Hashem vuole che noi combattiamo con questa durezza della vita per renderci ancora più forti di tutto. David ha trasformato tutto in preghiere per il creatore del mondo. Ogni volta che lui scappava, che lo volevano uccidere, era un'occasione per creare una nuova lode, un nuovo salmo per Dio. Proprio il contrario di quello che farebbe una persona normale. Tutte le sue azioni esprimevano questa frase: per favore Hashem, salva la mia anima in tutte le mie battaglie. Perché ricordiamoci, come spiega anche il Tania, se non fosse per il fatto che Hashem non ci aiuta a combattere il nostro Yetzer Hara, noi non riusciremmo a sconfiggerlo. Perciò si collega con questa frase: per favore, Hashem, salva la mia anima in tutte le mie battaglie, non soltanto le battaglie di Re Davide, quelle proprio fisiche, ma anche le battaglie dell'anima. Dice che noi dobbiamo chiedere ad Hashem aiuto a poter superare le difficoltà della nostra anima, della nostra spiritualità. Perché se non fosse perché Hashem ci aiuta, noi non saremmo in grado di sconfiggere il nostro Yetzer Hara. Perciò è un aiuto che va richiesto. Attraverso questo, Re Davide ha meritato di rettificare il regno e di portare giù in questo mondo l'anima del re Messia, Melech HaMashiach. Ok, cominciamo la nuova lezione. Il modo per servire Hashem con pace. Nei libri sacri, la nostra generazione è chiamata le orme del Mashiach, i passi di Mashiach, le orme. Noi di questa generazione siamo chiamati le orme di Mashiach. Cosa vuol dire? Come vediamo in pratica, ognuno di noi attraversa problemi e prove che sono tutt'altro che semplici. La nostra generazione è connessa alla rivelazione dell'anima del Mashiach. Come avrebbe detto all'epoca, questa è l'ultima generazione della diaspora e la prima della redenzione. Adesso non lo dice solo Rebbe, lo dice anche Rabbi Nachman. Il rabbino Tzadok HaKohen di Dublino dice che nelle ultime generazioni, vuol dire prima che arriva Mashiach, anime molto elevate scenderanno in questo mondo. Anime che sono collegate e hanno una parte nel tikkun del Mashiach nel mondo. Vuol dire queste anime speciali che nascono, che escono giù, che scendono in questo mondo, in queste ultime generazioni, sono molto elevate e aiutano il mondo a portare la rivelazione del Messia. Tuttavia, prima che la redenzione arrivi, il popolo di Israele dovrà sottoporsi a prove molto difficili, come ogni cosa, come ogni bel evento, come la nascita, no? Mi hanno spiegato tante volte, la nascita, il parto, il momento più doloroso è proprio un attimo dopo il bambino nasce. Perciò anche qui la nascita, la venuta di Messia è paragonata alla nascita di una nuova vita. Perciò è sofferente, però poi dopo guardi il bambino e sorridi, nonostante tutta la sofferenza. Queste prove che noi passiamo negli ultimi momenti prima di Mashiach includono lo stress e la pressione di guadagnarsi, per esempio, da vivere. Questa è una delle difficoltà di questa generazione. Oppure problemi coniugali. Difficoltà nell'educazione dei figli, questa è la più che c'è scritto che in questa generazione la sfacciataggine dei giovani arriva alle stelle, proprio una cosa dei giovani sul mondo e lo vediamo ogni giorno. Difficoltà di adattamento con gruppi di persone e tremende battaglie con il Yetzer Hara che non ci consente un momento di pace. Perciò abbiamo praticamente battaglie nell'ambito fisico, con problemi coniugali, sostentamento e così via, ma anche nell'ambito spirituale, la lotta con gli Yetzer Hara. I grandi tzaddikim dicono che la nostra generazione ha bisogno di scendere al 50° livello e di attraversare un'immensa amarezza dello spirito. È una generazione di discesa, di amarezza, per poi arrivare alla grande rivelazione. Il libro del Rav Tzadok, che si chiama Tzidkat HaTzadik, spiega: dovresti sapere che le anime delle ultime generazioni, cioè noi, sono anime fantastiche e sante, più alte di tutte le generazioni precedenti. Ripeto, le anime delle ultime generazioni, perciò noi, sono anime fantastiche e sante, più alte di tutte le generazioni precedenti. Più alte della generazione di Rabbi Akiva, di Mosè, Abramo, Isacco, Giacobbe. viene in mente adesso che c'è scritto nel Talmud che Mosè a un certo punto, con il suo spirito che vedeva, ha visto la generazione prima che arrivasse il Messia, la nostra generazione. E lì Mosè esprime la sua gelosia nei confronti di questa generazione qua, che dice: io ho visto Dio, loro invece, con tutte le difficoltà che vedono, con tutte le intoppie, hanno ancora fede e non hanno mai visto Dio, eppure loro hanno fede. Allora io ho gelosia verso di loro, perché la nostra generazione è una generazione difficile, di sofferenza, sia a livello personale che a livello di popolo, che a livello di mondo. Ormai è una sofferenza per tutti. Eppure il fatto è che manteniamo ancora la nostra identità, la nostra fede, il nostro credo, e lo teniamo in questi momenti così difficili, non è da poco. A tal punto appunto che Mosè dimostra la sua invidia. Perciò, pertanto, Hashem ha portato queste anime giù, in questo mondo fisico, per affrontare prove molto difficili. Perché solamente quelli che sono in queste generazioni possono resistere a queste prove e mantenere la loro fede e la loro connessione con Hashem. Forse ai grandi personaggi di altre generazioni magari non riuscivano ad avere la nostra forza, chi lo sa. Pertanto, ogni momento in cui una persona della nostra generazione riesce a spostarsi, vuol dire crescere, anche solo in minima parte, dal male al bene, questo movimento è considerato l'equivalente del grande servizio ad Hashem eseguito dai più grandi tzaddikim delle generazioni precedenti. Perciò il paragone è: un passo nostro equivale a 100 passi di grandiosi tzaddikim del passato. Questa è la proporzione. Perché per noi è tutto più difficile. La Rizal ha detto che ogni generazione può essere misurata dalle prove che ha affrontato. Ogni generazione ha il suo parametro. Quanto è grande dipende da quante prove ha superato, affrontato e superato. Le semplici azioni di coloro che appartengono alle generazioni finali sono quindi immensamente superiori a quelle delle generazioni passate. Come tante volte abbiamo spiegato, com'è possibile che le generazioni dei saggi precedenti, dei grandi saggi che abbiamo avuto, loro non hanno avuto il merito di vedere il Messia, invece noi spiritualmente siamo più bassi di loro, no? Abbiamo la forza perché teniamo duro, ma spiritualmente e anche a livello di studio siamo più bassi di delle generazioni dei maestri del Talmud e così via. Allora tutti si chiedono: ma se il Mashiach non è arrivato nella loro generazione, perché mai dovrebbe arrivare nella nostra generazione, che siamo più bassi di loro? E allora il Rebbe ha spiegato che questa generazione semplicemente è meritevole perché siamo, in senso temporale, gli ultimi della catena. Perciò tutto quello che loro hanno fatto da Abramo fino a oggi, tutto quello che il popolo ebraico ha fatto, non è che si disperde, va tutto in un calcolo unico, in un contenitore unico, diciamo così, tutte le mitzvot, le opere di bene e così via. Perciò noi, che siamo gli ultimi arrivati, siamo quelli che godiamo anche di tutto il lavoro precedente al nostro. Perché tutto è come l'esempio che viene portato, è come un nano sulle spalle di un gigante. Il nano è un nano, però se tu lo metti sulle spalle di un gigante, lui riesce a vedere più lontano del gigante, perché? Perché è sulle sue spalle, in più c'è la sua piccola misura, perciò riesce a vedere di più. Noi siamo così, noi siamo dei nani in confronto ai nostri avi, però siamo sulle loro spalle. Tutto quello che i nostri padri si sono sacrificati per l'ebraismo durante l'Inquisizione o durante ognuno di noi, chi era in Iran, chi era in Libia, in Libano o dovunque veniva, nei vari paesi dove sono scappati, in Egitto o altri posti, o anche Vittorio dalla parte.
Bosnia in Bosnia
Esatto,
Erzegovina.
perciò ognuno di noi ha la sua storia. E cosa stavo dicendo? Che noi siamo scappati, abbiamo avuto difficoltà, però tutto quello che è stato fatto è tutto viene accumulato. Una cosa che possiamo sicuramente imparare dalla straordinaria vita di Re Davide, consigli pratici che possiamo portare con noi ogni giorno, è di rafforzarci con la preghiera e con la consapevolezza che Hashem ha infinita misericordia e che non dobbiamo mai disperare in nessuna situazione. I momenti difficili sono adesso. E qua dice prega a Dio, non disperare, non perdere fede. Prega, prega a Dio, connettiti. Proprio come Davide. Non si era mai arreso di ricevere la misericordia di Hashem. Lui sempre sperava nella salvezza di Dio e l'ha ricevuta fino in fondo. Anzi, ha sempre sperato nella salvezza. Anche noi non dobbiamo mai arrenderci e rinnovare costantemente la nostra brama e il nostro desiderio per la verità. E per tutte le questioni spirituali che rafforzano la nostra anima. Perciò sono momenti più difficili, più bui di tutti. Sono momenti speciali che persone speciali, anime speciali come le nostre possono far fronte. Rabbi Nachman affermava che il consiglio principale nella generazione finale è, due punti, volere. E desiderare la vicinanza ad Hashem. Questa è la nostra missione. E non smettere di pregare e chiedere. Pregare vuol dire pregare le preghiere, chiedere vuol dire con le proprie parole, che non sono meno delle preghiere scritte. Anzi, a volte sono un filino più profonde, perché? Perché sono parole che escono dal tuo cuore. Non le stai leggendo su un testo che qualcun altro ha scritto per te. Stai esprimendo, stai aprendo la bocca e escono parole dal tuo cuore. Molte volte quelle parole dette in momenti di crisi, di difficoltà, che invochi Hashem, quelle tue parole, quelle sono molto più profonde di preghiere. Perché? Perché escono naturali, sincere. Ogni parola che una persona dice al creatore del mondo, ogni gemito, ogni sospiro, ogni desiderio è molto cara nella generazione finale. Non è uno scherzo, sono parole molto, molto forti queste, a nostro vantaggio, diciamo. Questo è particolarmente vero, dato che non abbiamo scelta per quanto riguarda quasi tutto ciò che abbiamo, che dobbiamo attraversare. Non c'è scelta. E questo è quello che è oggi il mondo, è così. Noi dobbiamo essere capaci di far fronte alla situazione, specialmente il popolo ebraico, ma tutto il mondo, noi in particolare che abbiamo anche l'odio delle altre nazioni. Una grande parte di tutto ciò è semplicemente un decreto dall'alto e non dipende da noi. Una parte è colpa nostra, una parte è che noi dobbiamo rettificare le nostre azioni. Ok. Ma dice che c'è una parte, una grande parte, che è soltanto semplicemente un decreto dall'alto che ci dice, che c'è scritto che noi in questo momento dobbiamo soffrire, dobbiamo passare un momento difficile. Nella vita c'è alti e bassi. Adesso è il momento di passare per un tunnel stretto e di non aver paura. Anche se cadi, ovunque tu cada, se poi ti trovi sotto una pressione infinita e non vedi alcuna speranza di salvezza, ricorda che non esiste arrendersi nel mondo. Bella questa. Cadi, ti fai male, hai difficoltà in famiglia, con i figli, col marito, con la salute, col sostentamento, col vicino di casa, quello che non sia. Dice, ripeto, anche se cadi, ovunque tu cada, se poi ti trovi sotto una pressione infinita e non vedi alcuna speranza di salvezza, cioè quando vedi proprio il buio totale, dice, non vedo uscita da questa situazione, proprio lì ti si dice: ricordati, non esiste arrendersi nel mondo. Non ti devi arrendere, non ti devi demoralizzare, non devi perdere la speranza. Fa parte del gioco, fa parte della missione della nostra generazione. Abbiamo detto prima: generazioni che le anime più speciali sono scese in questa generazione. Perciò, cosa vuoi? Vuoi essere un'anima speciale e avere un compito facile? No. Più sei speciale, più il tuo compito è difficile. È così. La disperazione. Tra l'altro, c'è scritto, direbbe, dice, che l'anima delle donne di questa generazione è la reincarnazione dell'anima di quelle donne che erano in Egitto. Così come c'è scritto che per merito di donne sagge, tsitkaniot, i nostri padri sono stati liberati dall'Egitto, perciò l'Egitto, la schiavitù d'Egitto è finita grazie al merito delle donne, che non hanno mai perso il loro valore ebraico, perciò grazie a loro Dio ha salvato tutto il popolo ebraico. Rebbe dice, la stessa cosa succederà a noi, perché le anime sono quelle, le stesse anime, perciò le donne della nostra generazione saranno in prima fila, sono loro che portano la redenzione del Moshe. Basta vedere che le donne sono sempre le maggiori di numero, alle mie perlomeno alle mie lezioni, le donne sono sempre di più, sia giovedì sera, tutte le varie lezioni, che poi abbiamo Vittorio che tiene alta la bandiera, Erotas, eccetera, eccetera, però come numero le donne sono sempre di più. Ed è giusto che sia così, perché loro sono quelle che porteranno alla redenzione. Perciò non esiste la resa nel mondo. La disperazione e la resa sono solo illusioni immaginarie. È un'illusione, sei tu che ti metti in mente, è come una reazione automatica. Mi dispero, perdo, mi arrendo. No, è tutta una questione di illusione. Può sembrare che in paradiso nessuno sia interessato a te, che non puoi avere successo e che non hai speranza di liberarti mai dalle tue cattive azioni o dai cattivi pensieri. Questo è quello che noi pensiamo, no? Quindi, alla luce di tale disperazione o arresa, cosa significa che non esiste la resa del mondo? Perciò, come fai a dirmi che non c'è arresa se in realtà noi ci arrendiamo, perdiamo la speranza? Allora, come fai a dire che non c'è? Una persona in questi o altri casi sente sicuramente la disperazione e l'arresa nel profondo di sé. Perciò è una cosa normale, no? Tuttavia, dal punto di vista, dal tuo punto di vista, potresti sentirti disperato con la consapevolezza che la tua saggezza e gli sforzi non ti potranno mai far uscire dal posto in cui ti trovi. Ma quando si tratta di Hashem, non c'è disperazione. Se tu dici io sono da solo, è tutto sulle mie spalle, dipende solo ed esclusivamente da me. Allora hai ragione di disperarti, perché da solo non ce la farai. Ma visto che non è così, visto che noi siamo, si tratta di Hashem che fa parte della nostra vita, e lui ci toglie il fardello dalle nostre spalle, prende su di sé il nostro peso, Hashem può salvarti da qualsiasi posto nel mondo in un istante. Perciò ti senti disperato, ti senti. Hai ragione. Se fossi da solo, avresti ragione, ma non lo sei. Hashem è con te. Allora, per Hashem c'è cose, c'è disperazione per Hashem. Dio non si dispera. Dio non ha problemi di risolvere le cose. Perciò, se tu senti Dio, se tu ti connetti con Dio e lo fai parte integrante della tua vita ogni istante, non hai motivo di disperarti. Perché Hashem è con te in ogni passo della tua vita. Perciò Hashem non può, Hashem può salvarti da qualsiasi posto nel mondo in un istante. Hashem non si arrende mai di te. Vuol dire, doesn't give up, non getta la spugna dicendo, ah, lui non ce la fa, no? Hashem crede in noi fino all'ultimo, perché sa bene di cosa sei capace. E come in un solo istante tu, umano, puoi correre dietro con grande desiderio e amore, basta solo che ti dia anche solo un pochino di luce e di vita. Hashem non perde mai la speranza in noi. Hashem crede in noi, più di quello che noi crediamo in noi stessi, più di quello che noi crediamo in lui. Lui crede in noi, perché sa la nostra forza, sa la nostra capacità, la nostra tenacia, la nostra fede. E sa bene di quello che noi siamo capaci di fare. E sa bene che in un attimo noi possiamo cambiare la nostra vita, il nostro modo di vedere le cose. In un attimo. Pertanto, il Talmud dice che anche. Oh, questa frase è scritta nel Talmud Berachot, pagina 96. Dice così, pagina 10, pardon, 10A. Dice, se una spada affilata giace sul collo di una persona, vuol dire c'è qualcuno con la spada lì che ti vuole uccidere, non ci si dovrebbe trattenere da cercare la misericordia di Hashem. Vuol dire, anche quando c'è un nemico che ti sta uccidendo, non devi dire basta, la mia vita è finita. No? Hashem può fare quello che vuole. La spada è in mano a qualcuno che a sua volta dipende da Dio. Come Mosè. Mosè, quando scappava da Faraone, perché aveva ucciso l'egiziano e scappava, a un certo punto lo stavano per uccidere e si è salvato. E da qua impariamo che anche se hai la spada sul collo, non devi alzare le mani e dire basta, sono morto, no? Una persona non dovrebbe mai dirsi che Hashem sta trattenendo la sua misericordia da lui. Questa è una cosa che noi molte volte diciamo, ah, Dio non ha più misericordia di me, non ha più pena di me, non ha più occhi di riguardo per me. No, è sbagliato. Piuttosto, questa persona dovrebbe sapere che in verità la misericordia e la gentilezza di Hashem sono incessanti. Anche quando il papà mette in castigo il bimbo, o gli dà una sberla che non si deve fare. È una sberla di amore, è una sberla per educare il bambino, per dargli una direzione. Stiamo parlando di non un papà violento, no, ma un papà che mette in castigo il bimbo, lo fa solo per il suo bene. Perciò queste sberle che noi riceviamo da Hashem La misericordia e la gentilezza di Hashem sono incessanti. Anche il suo male è per il nostro bene. Non c'è male da Hashem. Noi lo traduciamo come mi fa male, mi sento male, mi sento disconnesso, mi sento respinto da Hashem. Ma non è niente di tutto ciò. Lo apprendiamo da Davide, che non è mai caduto nella disperazione. Abbiamo letto, se sono sposati, la sua storia, no? Che lui era sempre visto di malocchio, nessuno gli voleva bene, nessuno lo voleva neanche in vita. Non si è mai disperato neanche una volta. Era sempre gioioso e ha scritto i salmi potentissimi, lodi per Hashem. Anche diverse generazioni dopo, Hashem mandò il profeta Yeshayahu a dire al discendente di David, ovvero il re Hizkiyahu, che era un grandissimo tzaddik, cosa gli è venuto a dire? Che era stato condannato a morire in questo mondo. E non avrebbe avuto alcuna parte nel mondo a venire per aver rifiutato di adempiere nella mitzvah di avere figli. Praticamente, Isaia è venuto a dire al re Hizkiyahu, che era un grandissimo tzaddik, però doveva dirgli che lui è stato condannato a morte. Perché non voleva sposarsi e non voleva avere figli. C'è tutta una storia dietro. Perché non voleva? Perché lui aveva visto che avrebbe generato un figlio degenerato. E allora non voleva sposarsi per non avere un figlio rascià. Ha detto, piuttosto non mi sposo, non faccio un figlio, per non portare un rascià al mondo che rovini il mondo di Hashem. Rascià non era. Era qualcosa di pensato. Perciò, quando lui non si è sposato per non avere figli, arriva il profeta e dice: tu sei un grande tzaddik, però sei condannato a morire. E non soltanto che doveva morire, non doveva avere nessuna parte nel mondo a venire. Wow! Per aver rifiutato di adempiere la mitzvah di avere figli. Perché nella vita una persona deve perlomeno provare, poi il resto è in mano di Hashem. Il re Hizkiyahu replicò: smettila di profetizzare e vai pure via da qui. Perché questo è ciò che ho ricevuto dalla casa del padre di mio padre. Cioè, anche se una spada affilata giace sul collo di una persona, non ci si deve trattenere da cercare la misericordia in Hashem. Perciò il profeta viene a dirgli quello che gli ha detto. Il re Cheschia dice: non mi vieni a raccontare storie. Non è vero che io morirò e che non avrò una parte. Perché c'è scritto appunto che bisogna sempre sperare nella misericordia di Hashem. Non venire a dire che io non ho parte nel mondo futuro. Hizkiyahu ereditò la fede di Re Davide e disse a Isaia che non esisteva nessuna resa nel mondo. Questo è quello che lui gli ha risposto. Anche da questo Hashem può salvarmi. Perciò lui capisce che è in pericolo, capisci che ha fatto la cosa sbagliata, che Dio non gli è piaciuto, ma non si perde d'animo, capite? Non dice: ah, cosa ho fatto? Adesso morirò e non avrò neanche. No, lui ha detto: capisco, anche se le mie intenzioni erano buone, Hashem non era contento delle mie intenzioni, capisco, però adesso non mi dispero del fatto che il profeta mi ha detto che morirò. L'ha cacciato via. Ha detto: vai via, non venire a dire una cosa del genere. Perché io ho ricevuto L'insegnamento è che non bisogna mai perdere la speranza. Cercherò la misericordia di Hashem fino in fondo. Farò teshuva e mi farò perdonare. Bellissimo! Ha capito che ha sbagliato e vuole rettificare. Anche da questo Hashem può salvarmi. E immediatamente girò la faccia verso il muro, il re Hizkiyahu, e pregò Hashem. Prima lo caccia via per dire: non dire parole negative, non voglio sentirti. Ho ricevuto il messaggio, vai, ciao. Non stare qui adesso a parlare in nome di Dio, quando io ho la potenza di fare qualcosa di più forte ancora. Perciò lui mette la faccia verso il muro, che si dice Kir, in ebraico Kir, il muro, e cominciò a pregare in Hashem. Questo è scritto nel libro di Isaia. La parola Kir, che vuol dire muro, ci suggerisce di pregare dalle camere più interne del cuore. Kir, muro, dalle mura più interne del nostro cuore. La preghiera, cari amici, la preghiera è l'arma più potente che noi abbiamo. E più crediamo in quello che preghiamo, più l'arma è ancora più potente, l'arma per modo di dire, no? Come finisce la storia? Così il re Hizkiyahu scoppiò in una preghiera dalle profondità del cuore, dicendo ad Hashem: mi prendo le mie responsabilità e risolverò questa situazione. Non ha girato la frittata, ha detto: alzo le mani, ho sbagliato. Ho sbagliato. Mi prendo le responsabilità. Cosa? Sposerò una donna e avrò dei figli. Per favore, Hashem, perdonami. Ripeto, lui era in buona fede, però ha visto che ha sbagliato. E subito fu perdonato. Hashem ha aggiunto molti altri anni alla sua vita. Non solo che doveva morire e non meritare neanche la vita futura.
15 anni.
Grazie. Gli è stato aggiunto 15 anni di vita. E subito fu perdonato. Suo figlio, alla fine chi nasce? Menashe. Fu il più grande Baal Teshuva che sia mai vissuto. Era, come è stato scritto, era un rascià. Era veramente un degenerato. Però poi ha fatto Teshuva. Addirittura qua scrive: il più grande Baal Teshuva, il più grande persona che ha fatto Teshuva che sia mai vissuto. Vuol dire che era così grande peccatore, questo figlio, che ribaltando la sua strada è diventato il più grande che ha fatto Teshuva. E il papà Hizkiyahu fu uno dei più grandi re e dei più grandi tzadikim di tutte le generazioni. Anche lui ha sbagliato, era un tzaddik, ha sbagliato, ma ha sbagliato in buona fede. E quando ha capito, ha rettificato. Si è sposato, ha fatto un figlio. Il figlio è veramente come lui vedeva, ma anche il figlio ha cambiato le sue sorti. Vedete, non c'è perfezione, non c'è: ah, loro sono re, loro sono tzaddikim, allora tutti i figli. No, anche il tzaddik sbaglia, e anche il tzaddik può portare al mondo un figlio degenerato, fa parte del mondo. Il Talmud dice: anche se era appropriato, anche che era appropriato per essere Mashiach di Hashem, questo re Hizkiyahu era un grandissimo potenziale che lui diventasse Mashiach. Quanto era tzaddik? Questo è il sentiero che il re David ha instillato nei suoi discendenti. In tutte le situazioni, in tutte le battaglie, la cosa principale è non disperare. Sei caduto? Alzati. Cadere fa parte della vita. Non pensare che se tu diventi un tzaddik, se tu diventi qualcuno che fa teshuva, non cadrai. Cadrai e come? Soffrirai pure. Fa parte della vita, però avrai la forza di alzarti in piedi e ricominciare ad andare avanti. Questa è la forza, questo è il punto. Il figlio di David, che era Salomone, Shlomo Amelech, disse: uno tzaddik può cadere 7 volte, ma si rialzerà. Cadi, è normale, però te rialzi. Uno tzaddik non è uno che non cade mai. Uno tzaddik è uno che si rialza, che ha la forza, la grinta, la fede, la sicurezza di rialzarsi e andare avanti. Perché è uno tzaddik? Perché si alza in piedi ancora e ancora. E questo è quello che lo rende. Il tzaddik non è uno che non sbaglia, è uno che si rialza e ci riprova per 100 volte. Questo è il tempo in cui viviamo. Questa è la nostra realtà di tutti noi. Cadere, farci male, piangere, soffrire fa parte della nostra generazione, ma noi siamo qui con un'anima speciale a combattere contro questa missione che abbiamo, la sofferenza, la difficoltà. Non c'è scelta, non puoi scappare da questo. Lo devi affrontare. La cosa principale in tutte le nostre difficoltà è di non arrenderci mai e non smettere di credere nella misericordia di Hashem. Sappiate che Hashem ama ognuno di noi con un amore infinito. Perciò ti ama, perciò ti protegge. Anche se ricevi delle sberle, Dio sa. Dio sa. Il santo, lo Zohar dice che se il popolo ebraico conoscesse l'amore che Hashem ha per ognuno di noi, cosa faremmo? Gli correrebbe indietro e lo inseguiremmo ruggendo come leoni. Se solo noi sapessimo quanto Hashem ci ama, lo rincorreremo. Hashem ama ognuno di noi in ogni situazione. Che tu sia il più grande tzaddik o che tu sia il più grande peccatore, Hashem ti ama. Può un genitore non amare il proprio figlio? Anche quando è un figlio degenerato lo ami, è tuo figlio. Hashem anche. Hashem ama, sì, ognuno di noi in una situazione. Anche se hai fatto un errore, non esiste la resa al mondo. Alzati in piedi e di' papà, ti prego, perdonami, aiutami, voglio tornare a te. Una volta ho sentito qua Rav un Rav Berlan che ha detto: se un ebreo combatterà, avrà successo. Cosa vuol dire? Solo il fatto che tu combatti, questo già di per sé è un successo. Magari non vinci, magari cadi, ricadi, perdi, perdi, perdi. Ma solo perché combatti, già questa è una grande cosa, perché devi combattere. Perché finché combatti stai avendo successo. In che cos'è il successo? Nel combattimento, non nella vincita, nel combattere. Sia che tu sia, che tu stia salendo o scendendo, che tu stia riuscendo o fallendo, in realtà stai davvero avendo successo. Perché Hashem vuole che lottiamo per il bene. I risultati non sono nelle nostre mani, ma nelle nostre mani è cercare di salire. Quando una persona ha successo e riesce in qualsiasi cosa, succede solo attraverso l'assistenza divina, Siata di Shmaya. E quando una persona sfortunatamente fallisce, anche questa è la volontà di Hashem. Allora, qual è la battaglia? La battaglia è cercare di fare il bene e allontanarci dal male. Questa è la tua missione. La cosa principale è di non disperare e di non arrendersi e di sempre cercare la misericordia di Hashem e cercare che Hashem e credere che Hashem ci salverà da tutto. Se tu parti già con l'idea Dio è con me e mi aiuterà, questo è. Poi sa Dio dove devo arrivare, quanto posso fare, cosa devo ricevere nel bene o nel male. Ma il fatto che lui è con me, io mi sento protetto, qualsiasi sia l'esito finale. Rabbi Nathan dice che un ebreo ha bisogno di superare migliaia di alti e bassi, ma se non dispererà nella sua volontà, sua propria, di avvicinarsi a Dio, se è certo che alla fine Hashem lo salverà, allora grazie al merito di questa sua fede e della sua volontà, una tale persona meriterà di ottenere tutti i suoi tikkun, tikkunim. Vuol dire, se credi, qualcuno ha il microfono acceso? Elisabeth Teshuba, please, spenga il microfono. Perciò dice che se non perdi la speranza di avvicinarti a Dio, scusate, l'aiuto, aspetta.
Ciao. Grazie a te. Anche a te. Ciao.
Ok. Certo che fare, mettere in silenzio una donna ce ne vuole, eh? Boh, sono riuscito. Allora, ripetiamo che bisogna superare migliaia, che dobbiamo superare migliaia di alti e bassi, ma non disvelerà nella sua volontà di avvicinarci a lui. Tutti questi alti e bassi, però alla fine mai perdere speranza di avvicinarci a lui, se è certo che alla fine Hashem lo salverà. Perciò, grazie a questa tua fede che Hashem ti salva, allora tu riesci a ricevere la salvezza. Se non ci credi, boh, forse arriverà, non lo so. Ma per arrivarci devi crederci. Una persona del genere meriterà di aggiustare tutto ciò che è venuto a sistemare nel mondo. Ognuno di noi è qui in missione di sistemare delle cose. Allora a questo punto, se hai fede in Dio che Hashem ti aiuta, riuscirai nella tua missione. Chi di noi è più grande di Re Davide? Nessuno, che ha sopportato di tutto nel corso della sua vita, trasformandolo poi in canzoni e lodi. Chi di noi è più alto di lui? Queste sono diventate il libro dei Salmi in cui il re Davide dice: ho sbagliato come un agnello sperduto. Questo è il Salmo 119. Ho sbagliato come un agnello sperduto. Lo ammette, ha sbagliato. Sono già come un agnello sperduto, non sapendo quale direzione prendere in tutte le tenebre in tutti i problemi. Non ho ancora dimenticato le tue mitzvot e la mia vera volontà, perciò papà, abbi pietà di me. Quindi, in tempi di difficoltà, si può accendere una candela, oggi no, nel merito e nella memoria dell'anima di Re Davide, leggere dal libro dei Salmi, qualche salmo, e iniziare a chiedere ad Hashem pietà e miracoli. Perciò, visto che lui era questa persona che ha combattuto e poi Dio l'ha protetto, quando abbiamo bisogno di anche noi protezione e forza di combattere, possiamo accendere una candela e dire: questo è per l'anima di Re Davide, Hashem aiutaci nel nostro cammino. Un salmo di David quando si trovava nella caverna. Una preghiera. Con la mia voce grido ad Hashem, con la mia voce supplico Hashem, verso le mie parole davanti a Lui. Annuncio la mia angoscia di fronte a Lui. Quando il mio spirito viene meno in me, ma tu conosci il sentiero che è posto davanti a me. La strada che percorro mi ha preparato dalle trappole. Guardo a destra e non vedo amici. La fuga è persa per me. Non c'è nessuno per salvare la mia anima. Ho gridato a te, Hashem. Ho detto: tu sei il mio rifugio. Sono non gli umani, ma tu, la mia parte della terra dei viventi. Ascolta il mio pianto, perché sono stato portato molto in basso. Liberami dai miei inseguitori, perché sono più forti di me. Libera la mia anima dal suo isolamento per riconoscere il tuo nome. Attraverso di me i giusti si incoroneranno quando concederai la tua gentilezza su di me. Il re David dice ad Hashem: quando concedi la tua bontà su di me, quando mi togli da questa sofferenza, allora gli tzaddikim mi incoroneranno come re su Israele. Possa essere la tua volontà, nostro Padre nei cieli, che tutti noi meritiamo di rafforzarci attraverso il Re David e attraverso le sue meravigliose preghiere, e che possiamo passare attraverso tutte le nostre battaglie, sta parlando a noi, e tutte le difficoltà in pace, con successo, felicità, fede, speranza e incoraggiamento. Fai che tutti noi possiamo meritare di accogliere il nostro giusto Mashiach. Amen, amen. Wow.
Amen.
E abbiamo finito tutto il libro, Baruch Hashem. Quindi la vita è difficile, nessuno ha mai detto che non lo sia, però Hashem è con noi. Non c'è altro. Se ti senti da solo, perderai la battaglia. Perché? Perché ti senti da solo. Ti senti che tutto sulle tue spalle e che Hashem è in vacanza. Se invece richiami la presenza di Hashem, senti, percepisci, vivi, è un allenamento. È un allenamento di rafforzare la fede per vedere Dio in tutte le situazioni. Non è una cosa automatica. Nei momenti più difficili, che uno perde la testa, non sa dove girarsi, abituati a vedere Hashem in ogni disegno, in ogni situazione. Allora, quando tu vedi che è un disegno di Hashem, anche se ti fa male, dici: c'è Hashem con me, quello che mi fa a me va bene, lui fa soltanto il mio bene. E ripeto, come la sberla che non si dà, ma come la sberla di un padre verso il figlio. per il bene, così è Hashem con noi. Hashem è con me, mi vuole bene. E basta. Baruch Hashem. A voi. Samuele, dimmi, dici.
Io credo che è giusto credere in Hashem nei momenti difficili, ma deve essere giusto anche credere in Hashem nei momenti facili, perché è proprio nei momenti facili che si dimentica spesso dire io sono qua, tutto va bene, chi se ne frega. E invece anche nei momenti belli c'è sempre la presenza di Hashem che ti premia o ti dà comunque un momento di pausa di questi sacrifici, di questi
Assolutamente, hai
sforzi.
ragione.
Quindi
Mi fa venire in mente quando il Rebbe molte volte si lamentava che quando c'era una brutta notizia, una difficoltà, un qualcosa, tutti venivano da lui a chiedere una benedizione, eccetera, eccetera. E fin lì va bene. E Rebbe si lamentava, ma perché non mi date anche la buona notizia che questo male vi è passato, che la benedizione ha funzionato? È giusto. Non soltanto brutte notizie, anche belle notizie.
infatti,
Hai
cioè,
ragione.
è molto più facile quando sei in difficoltà cercare l'aiuto di Dio che quando sei nei momenti belli, proprio nei momenti belli che devi ringraziare Hashem che ti sta dando questo momento di riposo, di gioia, di felicità.
Sì, proprio così. Grazie, Samu. Un altro, Vittorio, vuoi dire qualcosa?
Ma condivido totalmente quello che ha detto Samuele. Anch'io, come ti avevo detto tempo fa,
Sì.
dopo aver messo il tallet prima, diciamo.
È un anno fa, quasi un anno fa me l'ha raccontata questa storia.
Sì.
L'hai raccontata, che è successa prima, sì.
Sì, ma comunque ringrazio Hashem prima di dire lo Shema, dopo aver messo i tefillin. Proprio, ma nei momenti in cui soprattutto sto bene, ecco.
Baruch Hashem, Baruch.
Quindi grazie Samuele di questo spunto.
Chazak, Chazak. Rotas, vuol dire qualcosa?
Allora, prima di tutto volevo dire che la donna è stata creata in Gan Eden, mentre l'uomo non era ancora in Gan Eden quando è stato creato, perché sappiamo dal Bereshit che è stato creato durante i giorni della creazione prima agli Adi di Bereshit, e quindi la donna è per questa ragione che è molto più elevata dell'uomo ed è immune da tantissime mitzvot che invece l'uomo deve fare per compensare questa differenza che c'è con la donna. E c'è scritto anche che alla fine dei tempi, in questi giorni del Mashiach, sarà la donna che avrà sempre più prevalenza. Nel nostro popolo vediamo quante donne fanno conferenze, scrivono libri di Kabbalah o di Hasidut e sono sempre molto attive anche su Jim, e questo è un segno dei tempi di Mashiach. La seconda cosa è che è vero, verissimo, Rav Nachman comincia il suo libro dicendo proprio la sua lotta contro ogni piacere fisico, e quindi ci ha provato, ci ha riprovato, ci ha riprovato, ci ha riprovato a non voler sentire il gusto degli alimenti, a voler resistere al prurito, e quando perdevano si dava per vinto e continuava fino a che otteneva qualcosa. E questa è una cosa che bisognerebbe imparare tutti, perché effettivamente molti dopo una sconfitta, magari come dicevi tu, tendono a perdere la voglia di continuare, eccetera. In realtà Hashem è lì dietro, anzi è con noi, proprio attaccato a noi e dentro di noi, che aspetta solo che noi ci sforziamo per darci la forza di andare avanti. Certo, chiaramente non è facile, perché ci sono dei momenti per tutti, l'hai detto anche tu nel tuo ultimo 3 minuti di giovedì, anche Mosè ha chiesto aiuto a un certo punto, E quando non ce la faceva più, ha chiesto aiuto che il suo Ruach HaKodesh, Spirito Santo, venisse distribuito sui 70 Zakenim, 70 anziani che ci sono stati. E sì, quando poi uno capisce queste cose, deve solo stringere i denti e aspettare. Certo, delle volte. Si può anche avere anche un po' di impazienza perché sembra che non finiscano mai questi giorni del Mashiach. Comunque bisogna stringere i denti. È facile dirlo, ma non è sempre facile farlo. Però Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Hashem è con noi. Questa è la cosa che ci rinfranca. Oggi era il 23 di Sivan, è scritto nella Megillat Esther che proprio oggi Mordecai e Esther hanno avuto la possibilità di liberarsi dal giogo del decreto di Amman e quindi sono circolate per tutto il web la possibilità di pregare per la situazione che c'è in questo momento, leggendo il Teilim 22 e l'ottavo capitolo della Megillat Esther per dare ancora più forza a questo Ruach,
Amen. Chazak Baruch, grazie mille.
Thank you.
Qualcun altro vuole aggiungere o chiedere qualcosa?
Rav Miki, io ho una domanda, ma è ancora adesso questo giorno oppure è finito con questa sera?
In America è ancora adesso, cioè puoi farlo ancora.
Ok, anche se è vabbè.
Ok. Poi qualcun altro?
Grazie Rav, una lezione incoraggiante al
Ma
100%. Baruch Hashem. Grazie,
Ok.
Rav Miki.
Oni
Grazie.
venu,
Bella,
Rav
Baruch.
Baruch,
Shavu Tov a tutti.
Grazie, Rav.
Hasta la Tov.